Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Un ben trovati a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri, per questa nuova puntata di Semplicemente. In studio, come sempre, insieme a me c'è Fernanda.
Ciao a tutti, Fernanda, ciao Andrea. Siamo solo io e te oggi pomeriggio.
Solo
vero?
Io e te, forse può darsi, ma probabilmente no. Quindi Michele non sarà dei nostri per oggi e ci mancherà, ovviamente.
Mi piace la tua giacca a righe.
Grazie, è una fantasia così.
Secondo me perché oggi hai avuto l'incontro a scuola con i ragazzi.
Sì, e questo... brava, sei una buona psicologa.
Vero? E questo era una mise veramente interessante. Sì.
Mi hanno detto vestito alla Cattelan.
Vero?
Ah. Questo è stato il loro giudizio. Ma bando alle chiacchiere delle nostre mise, Fernanda, che comunque anche tu sei vestita benissimo.
Come sempre.
Basta questi complimenti, non ci lodiamo e pensiamo ai nostri ascoltatori. Una nuova puntata, cercheremo di proporvi come al solito argomenti da riflettere, argomenti da discutere e come sempre vi invitiamo a dire la vostra attraverso i mezzi che oggi noi abbiamo a disposizione, che sono tanti, Fernanda.
Sì, prima di tutto il telefono, se è più pratico per tutti, lo 0575 604830, altrimenti la nostra mail radioincontri@libero.it e info@radioincontri.org. Seguiteci comunque anche sulla nostra pagina Facebook e anche lì potete in qualche modo contattarci e mandarci vostre fotografie o qualsiasi vostro suggerimento. E, ricordiamo la messa in onda, lunedì come oggi alle ore 17 in diretta e poi andrà in replica il giovedì alle ore 10 e il sabato alle ore 13.
Ormai era buona abitudine insieme a Michele, no? Insieme anche a te, però da maschietti che siamo più appassionati di sport, era d'uso iniziare con una battuta su qualche sport e io mi ero preparato per Michele una domanda, però posso sempre farla a te, Fernanda, perché tu sei ti intendi anche di calcio, no? Perché c'è stata la partita e ahimè l'Italia non ha brillato, ha migliorato molto il gioco perché l'Italia di Mancini si è vista molto ben schierata, ha fatto tanto gioco, però ahimè direi che si può concludere dicendo, Andrea, cercasi centravanti perché hanno creato ma non hanno segnato. E a calcio se non segni. Allora la domanda che mi sono posto è questa: cosa si può inventare Mancini per colmare questa gravissima lacuna? Ci vorrebbe un Pablito Rossi del 1982, ma basterebbe anche un Gilardino, per dire.
Secondo me, allora, la storia del calcio io veramente non sono preparata, però secondo me troppi schemi. Vi ricordate l'ultima volta? A un certo momento, all'ultimo momento, fuori dagli schemi, ha fatto gol. Allora vuol dire lasciare un po' più libertà ai fantasisti.
Anche perché noi italiani siamo improvvisatori, siamo nati tutti un po' jazzisti, quindi anche nel campo dovremmo avere, come dici tu, Fernanda, affidarci un po' più alla fantasia, no? A quello che...
Sì, secondo me più allenamento alla fantasia di ogni ruolo. Ecco, senza andare dietro agli schemi che forse sono utili per le altre squadre europee, ma forse per l'Italia questo non è il modo giusto. Già con Sacchi mi ricordo che gli schemi non furono affatto favorevoli.
Però Sacchi ci portò alla finale dei campionati mondiali, perdemmo ahimè ai rigori.
Però perdemmo.
Perdemmo, però arrivammo lontano. Questa nemmeno ai campionati under 9.
Questo è vero, c'è una gran bella differenza.
Bella differenza.
Tanto allora, di cappello a Sacchi.
Comunque lanciamo questa domanda, no? Qualcuno potrebbe suggerire a Mancini come colmare questa lacuna, cioè non abbiamo un centravanti? Rispondete, cari amici ascoltatori. Nel frattempo noi però mandiamo il primo brano.
Sì, ah, bellissimo. Un brano di Mariah Carey, I Want to Know What Love Is.
I gotta take a little time. a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm colder.
Bellissimo questo brano, Fernanda, volevi dire qualche cosa?
Sì, è una cosa interessante perché comunque questa è una canzone che è stata scritta nell'84 ed è stata cantata dal gruppo dei Foreigner. La cosa interessante è che quando l'autore Mick Jones parlò della collaborazione con il coro gospel del New Jersey Mass Choir, con la collaborazione di Jennifer Holliday e The Thompson Twins, e quindi dei gruppi veramente dei personaggi veramente interessanti, è interessante ricordare quello che lui disse in merito alla collaborazione con il coro, scusate, è un po' emozionante perché è una cosa che non capita tra i nostri cantanti e invece con i coro gospel sicuramente capita. Disse: effettuammo un paio di registrazioni ed andava bene, ma c'era ancora un po' di incertezza, così tutti loro si riunirono in cerchio tenendosi le mani e recitando il Padre Nostro, e ciò sembrò ispirarli, in quanto subito dopo registrarono in un'unica ripresa. Io ero in lacrime perché in studio c'erano anche mia madre e mio padre, e fu così emozionante. E penso che sia
molto
veramente bello questo ricordo, no? E poi il successo che nel 2009 ha avuto con La voce splendida di Mariah Carey.
Beh, effettivamente traspare da questa melodia, da questa bellissima canzone, un'emozione particolare che rimane, perché delle canzoni talvolta anche molto ben suonate, ben cantate, però l'emozione fa sempre la differenza e sicuramente, no, veicola qualche emozione questa canzone. Quindi
sì, sì, è un amore grande, no? Un amore che unisce con le mani, no? Spesso capita tra gli artisti comunque quello di tenersi per mano alla fine di uno spettacolo teatrale, prima di salutare o mentre si saluta il pubblico, si tengono per mano, ed è una cosa molto bella.
Le
sì.
emozioni, le emozioni che sono veramente qualcosa che spingono l'umanità verso il futuro, ma ahimè oggi quando parliamo invece di politica non ci emozioniamo quasi mai, ma ci arrabbiamo oppure ci scanniamo, ci confrontiamo, qualche volta ci offendiamo, no? Perché? Perché la politica oggi è sempre troppo a toni alti. È una cosa che io ho detto tante volte anche dai microfoni di questa radio, e ne abbiamo la prova costantemente tutti i giorni, perché nonostante ormai, no, ci sia un governo, non si dà mai il tempo di arrivare in fondo ad un progetto, perché c'è l'avversario. Ma questo vale sia quando c'è un governo di un colore, il governo di un altro, c'è sempre questa diatriba, sempre questa conflittualità.
Sì, sempre, nonostante questo contratto, no, che è stato comunque stilato, e che non è che abbiano la bacchetta magica i politici, no, quindi ci sono degli obiettivi, dei progetti in ogni ambito, in ogni settore, e è chiaro che devono avere il tempo, no, di lavorarci sopra, e sono costretti a fare delle dichiarazioni e quasi quasi a riconoscere loro malgrado una sconfitta per il fatto di non aver ancora predisposto quello che era necessario o che hanno deciso di fare in tutti i settori, no? L'ultimo, quello, la materia sui rifiuti.
Sì, grande discussione, no? Anche all'interno del governo.
Esatto, esatto. Anche qui la Lega finalmente ha deciso di rispettare quello che è scritto nel contratto, e quindi l'eliminazione di questi che sono i termovalorizzatori, gli inceneritori per parlare più concretamente, che da una parte però danno e forniscono elettricità in determinati settori, dall'altra parte però rappresentano forse, anzi sicuramente, dei rischi per la salute. Ahimè però recentissimi sono i no della Cina di ricevere le nostre plastiche, come peraltro è avvenuto per gli altri paesi. L'Inghilterra ha ricevuto recentemente finalmente il no dalla Malesia, che è stato sempre il suo paese di destinazione di quelli che sono stati i rifiuti più tossici, più fastidiosi, no? Per un paese da smaltire. Tuttavia, ecco, il contratto non vuol dire immediata realizzazione degli obiettivi, ci vuole del tempo.
Il governo effettivamente ha sul tavolo diversi problemini in questi ultimi giorni, oltre a quello al quale accennavi tu. Mercoledì prossimo ci sarà la decisione della Commissione europea sull'eventuale procedura di infrazione, no, contro il deficit dell'Italia. Quindi il ministro Tria è già partito e sono in fibrillazione i nostri governanti, perché sarà un momento, direi, di possibile non ritorno, perché se ci sarà questa bocciatura sicuramente ci saranno delle conseguenze molto negative. Il ministro vice premier Matteo Salvini tra ieri e oggi ha avuto due punti di vista differenti, perché ieri è andato dicendo: quello che stiamo facendo lo stiamo facendo per il bene degli italiani. Però questa mattina invece il leghista, un po' preoccupato, evocava il rischio dei poteri forti e ha espresso testualmente questa frase qua, che invito Fernanda ad interpretare: ovunque tu ti muova vai a toccare interessi economici stratificati da anni.
Beh, è una, un'espressione un po' particolare. Certo è che l'interesse di oggi è quello di appunto realizzare certe politiche che in qualche modo sono state l'oggetto di quel contratto e che ahimè trovano lo scontro da parte dell'Europa. Sì, è vero, negli ultimi anni non c'è stato nessuno come Salvini e forse i 5 Stelle, ma in misura minore, in qualche modo a contrastare un po' quelli che sono stati i diktat da parte dell'Europa. Oggi invece l'Italia forse ha fatto sentire la sua parola un po' più forte. Più volte Salvini ha detto di non voler uscire dall'Europa, ma di voler dare no, una voce più determinante, quindi avere un'autorevolezza più forte. Certo è che il nostro debito è tale per cui l'infrazione potrebbe essere non un'ipotesi remota. Certo, interessi, a che cosa si sarà riferito? Forse
certo, sono parole abbastanza forti quelle che ha detto, no? Poi tra l'altro è la prima volta che fa un'affermazione di questo genere, quindi potrebbe essere un campanello d'allarme, no? Lui si dimostra sempre molto sicuro, invece una frase di questo genere e in qualche maniera denota una sfiducia nel futuro, no? Perché ha detto: se i poteri forti non mi intralceranno, io andrò fino in fondo. Finora diceva: io vado fino in fondo. Invece c'è questo se che fa un po' pensare, ecco.
Sì, sicuramente le forze politiche sono frutto anche nell'ambito europeo di equilibri, no? Di diplomazia, e sicuramente i governi di ciascuno Stato reggono finalmente proprio perché c'è un equilibrio con gli altri, no? Gli interessi devono sicuramente equipararsi. Se l'Italia dovesse continuare in una sorta di maggior protezionismo, è chiaro che gli altri paesi non sarebbero d'accordo. Già l'Inghilterra è lontana, aver lontana anche l'Italia, che apparentemente sembra la sorella sempre minore, quella di minore interesse, invece tutti hanno interesse che l'Italia rimanga.
Allora, facciamo un break musicale con una canzone molto molto particolare, fin dal titolo: Cherofobia. Cherofobia vuol dire avere paura della felicità. Avere paura della felicità, che è una cosa strana, perché tutti vogliamo essere felici, no? Invece c'è qualcuno che, avendo paura della felicità, si intristisce. Questa è una canzone scritta da una sedicenne. Da una sedicenne, quindi uno pensa, dice,
si chiama malinconia.
Una sedicenne che dovrebbe avere davanti a sé tutta la vita, quindi essere felice, contenta, invece ti scrive una canzone intitolata Cherofobia, che ha paura della felicità. Questa canzone, che tra l'altro non è stata ancora incisa, perché è stata cantata a X Factor da una ragazzina, appunto sedicenne, che l'ha cantata al pianoforte, si chiama Martina Attili, e quindi questa è proprio l'edizione che lei ha presentato la sera stessa che si è presentata a X Factor. È passata, perché effettivamente è una canzone, direi, che potrebbe benissimo essere incisa domani, e sono sicuro che venderebbe un sacco di dischi. Credo che abbia già avuto tantissime digitalizzazioni su YouTube, ma adesso noi ce l'ascoltiamo, Fernanda, poi magari ne riparliamo.
Sì.
Come te la spiego la paura di essere felici, quando non l'hanno capita nemmeno i miei amici? Mi dicono di stare calma quando serve, mi portano del latte caldo e delle coperte, ed è proprio quando stanno a parlare che vorrei gridare: grazie a tutti, ora potete andare, ma resto qui a guardare un film. Negatività, questa è la mia cherofobia, fa paura la felicità, questa è la mia cherofobia, ma tu resta. Come lo spiego quando nessuno ti capisce, quando niente ti ferisce, l'indifferenza più totale verso la forma astrale del male, abbiamo stretto un
rapporto speciale e provo a raccontarlo in ogni canzone, ma la gente pensa sempre parli di altre persone. Ma come tu così carina, con la faccia da bambina, con la voce da vicina, e cerco ogni forma di dolore mischiata al sangue col sudore, e sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa benedetta stanza.
È inquietante questa canzone, perché veramente così cantata, sentita in modo emozionato da questa ragazza, da Martina Attili, e non so se essere soddisfatto oppure preoccupato dal fatto che molti dei miei studenti, che hanno più o meno l'età dell'autrice di questo pezzo, se la cantano. È arrivata, non credo sia arrivata in modo particolare la musica, perché come hanno sentito i nostri radioascoltatori è minimalista, c'è cioè un pianoforte appena appena accennato e risalta soltanto la voce, ma soprattutto le parole, soprattutto il testo. Ecco, non so se essere felice del fatto che tanti studenti l'abbiano così apprezzata o esserne preoccupato, no?
Beh, è un rap lento, un trap, no? Ed è la musica dei ragazzi. Il contenuto è molto serio. Tuttavia, la cosa speciale è che queste sensazioni di vuoto, sensazioni di abbandono, sensazioni di non essere in grado di superare, ecco, il fatto di voler rimanere chiuso in una stanza, magari nei momenti di delusione amorose piuttosto che scolastiche o di amicizia, ma a volte questi sentimenti esulano proprio nei ragazzi dalle sconfitte, sono cose che sentono dentro. E penso invece che questo dolore che sentono debba essere sostituito da questa musica, da queste parole. È bene che ne cantino, a mio avviso, perché un farlo uscire è un in qualche modo condividerlo, perché non è vero che sono solo io che mi chiudo dentro la stanza. Tutti gli altri, anche quelli che mi dicono dai esci fuori, ti do una tazza di latte, dai vieni con noi, anche gli altri in realtà hanno dentro qualche punto di malinconia o di dolore o di tristezza, ma il segreto è quello di uscire tutti fuori, e la musica la dà questa valvola di salvezza, veramente.
Ecco, valvole di salvezza ce ne devono essere e debbono essere cercate, perché quello che dice il testo è veramente spaventoso: aver paura di essere felici, quasi una sorta di autopunizione, no? Impedirsi di essere felici è una sorta di negatività che io talvolta intuisco in alcuni ragazzi. Perché
è arrivellarsi la mente, il cuore in un pensiero solo, in un pensiero particolare che non fa altro che allontanare veramente dalla felicità, perché la felicità basta aprirla quella porta, cioè veramente esci da quella stanza, perché dura un attimo quel momento di dolore e di malinconia. Uno non ci fa caso perché spesso ritardiamo ad aprire quella porta, invece le porte devono rimanere aperte. Rimanere aperte. Le mamme a una certa età tolgono le chiavi, e fanno bene, perché deve essere tutto messo in comune, anche gridando, anche litigando, ma ben venga, insieme ad una buona musica.
Belli i tuoi suggerimenti, speriamo che i nostri ragazzi che sono all'ascolto ne tengano ben conto. Rimaniamo in ambito di musica d'autore, Fernanda, perché ho intenzione di presentare brevemente come è di consuetudine alla nostra radio, nella nostra trasmissione, un libro, ogni tanto lo facciamo. Questo libro è stato scritto da una professoressa che si chiama Gabriella Fenocchio, che è docente di lettere in un liceo bolognese, che ha scritto questo libro intitolato Canzoni, su 50 brani scelti da lei e dall'autore stesso, che è Francesco Guccini.
Ma ci pensate quante storie raccontate da Francesco Guccini nascondono dei momenti di tristezza, dolore, malinconia? Tuttavia c'è sempre una vena ottimistica che viene proprio dalla musica e dalle stesse parole. È bellissimo.
E in questo libro si passano in rassegna un po' tutti i periodi gucciniani, da Radici fino all'ultima Tool, che è l'ultimo lavoro che ha presentato, passando per le sue canzoni più famose, da Autogrill ad Auschwitz a Un altro giorno è andato, eccetera. Ecco, questo volume raccoglie queste canzoni che sono accompagnate da un commento molto speciale. Questa filologa, questa professoressa di letteratura italiana, fa ricorso ai suoi ferri del mestiere e mostra quindi i segreti stilistici, retorici nascosti in ogni verso, andando a cercare verso per verso tutte quelle sfumature che l'autore, il poeta Francesco Guccini, ha voluto far rivelare a tutti noi. È un lavoro molto, molto approfondito, quello della professoressa Fenocchio, che è un lavoro che normalmente viene fatto su autori del passato, che ne so, Leopardi, Foscolo, Carducci, ecco, quindi ha sottoposto i testi di Guccini togliendogli uno degli aspetti più importanti, perché nascono come canzoni, infatti il titolo ha voluto sottolineare che sono comunque canzoni, però ha indagato e ha trovato che in questi testi, anche spogliati del 50% del loro significato, perché quello della musica è il 50%, sono comunque degni di essere presentati, anche senza la musica hanno un valore. Questo è il lavoro che ha fatto questa professoressa. Credo che, anzi, sono quasi sicuro che sia la prima volta che un lavoro di questo genere viene fatto su un cosiddetto cantautore, anche se poi la parola cantautore non è proprio, ma no, ce ne sono altri migliori, però cantautore non è che dice tutto, però ecco, questo lavoro credo che sia degno di sottolineatura, ecco perché ho voluto presentare questo testo, che è edito da Bompiani, ripeto, Canzoni, con introduzione e commento di Gabriella Fenocchio.
Io non l'ho letto, però ho sfogliato alcune pagine. In effetti anche l'impaginazione è proprio quella dei libri di testo, dove vengono spiegate, no, le strofe, esatto, di una poesia, con le note a margine o in fondo, e studiando proprio quella che è la metafora contenuta nei suoi versi, piuttosto che diciamo lo stile, no, il reiterare determinate vocali, determinate parole, determinate frasi. Mi colpiva la poesia, la chiamo poesia a questo punto, certo, sul pensionato. Io la canzone non l'ho mai ascoltata, tuttavia ho letto alcuni brani e si legge come Guccini sia entrato nella vita dei suoi personaggi, nella vita di quel pensionato che lo vede, lo sente, lo ascolta, fino al rumore delle sue pantofole alla fine della giornata, oppure la mattina presto quando rientra e riprende il suo giornale, quando lo vede mettere a posto con particolare attenzione, ritmicità, la tavola per mangiare, insomma i particolari dei suoi personaggi sono molto molto interessanti. Ecco, anche nel pensionato c'è una vena di malinconia o di tristezza. Il pensionato, quando smette i panni del proprio lavoro, si cala in una atmosfera diversa, deve ricostruire un po' tutto, e una certa vena di malinconia ci sta, ma anche lì c'è il movimento, questo movimento continuo del camminare, del fare, del pensare, anche di ispirare una poesia, è meraviglioso veramente.
Hai colto nel segno, Fernanda, e per questo ti dedicherò la canzone di Francesco Guccini intitolata Van Loon, ma te la dedico per un motivo, perché io so quanto tu sei sentimentalmente, profondamente legata a tuo padre, e quindi questa canzone Francesco Guccini l'ha scritta per suo padre, e pensa che lui l'ha cantata fino a un certo punto della sua carriera, perché poi dopo che è mancato suo padre non ha avuto più la forza dal vivo di cantare questa canzone, perché la prima volta che la cantò dopo la morte di suo padre gli venne il groppo alla gola e quindi non l'ha più cantata, e è una delle canzoni forse meno conosciute di Francesco Guccini, ma a mio modestissimo avviso è una delle più belle. Van Loon.
Grazie.
Van Loon, uomo destinato direi da sempre ad un lavoro più forte, che le sue spalle o la sua intelligenza non volevano sopportare. Sembrò quasi baciato da una buona sorte quando dovette andare. Sembra però che non siamo entrato nella storia, ma sono cose che si sanno sempre dopo. D'altra parte nessuno ha mai chiesto di scegliere, neanche all'aquila o al topo. Poi un certo giorno timbra tutto un avvenire, od una guerra spacca come una sassata, ma ho visto a volte che anche un topo sa ruggire, ed anche un'aquila precipitata. Quanti anni, giorno per giorno, dobbiamo vivere con uno per capire cosa gli nasce in testa, cosa voglio chi è. Turisti del vuoto, esploratori di nessuno, che non sia io o me. Van Loon viveva e io lo credevo morto, o peggio, inutile, solo per la distanza. Fra i suoi miti diversi, la mia giovinezza è superbia d'allora, la mia ignoranza, che ne sapevo quanto avesse navigato con il coraggio di un cavoto fra le schiume di ogni suo giorno, e che uno squalo diventato giorno per giorno pesce di fiume. Van Loon, Van Loon, che cosa porti dentro quando taci? La mente e la stagione si dà pace. Insegui in ombra o quella stessa pace là in te. Vorrei sapere che cosa vedi quando guardi attorno, lontani panorami o questo giorno. È già abbastanza, è come un nuovo dono per te. In questo settembrino, nebbieggiare alto che macchia l'Appennino. Ora che hai tanto tempo per pensare, ma chi vai, vecchio vai, non temere che avrà una sua ragione. Ognuno ed una giustificazione, anche se quale, non sapremo mai. Si sta preparando piano al suo ultimo viaggio. I bagagli già pronti da tempo, come ogni uomo prudente. O meglio, il bagaglio quello consueto di un semplice, un saggio, cioè poco o niente. E andrà davvero in un suo luogo, una sua storia, con tutti i libri che la vita gli ha proibito, con vecchi amici di cui ha perso la memoria, con l'infinito, dove anche su quei monti nostri è sempre estate. Ma se uno vuole quell'inverno senza affanni, che scricchiolava in gelo sotto le chiodate scarpe di un tempo, dei suoi 18 anni, dei suoi 18 anni.
Beh, credo che ogni papà vorrebbe sentirsi dire da suo figlio che per l'ultimo viaggio si porta dietro il bagaglio del saggio, cioè poco o niente.
Esatto, però tanta saggezza e tanta voglia di conoscere. Questo è, collegandoci, no, a quello che si diceva prima, dei ragazzi che non vogliono uscire da quella stretta, no? da quella stanza, perché hanno paura di essere felici. E invece no, la curiosità è questo. C'è un locale dove vanno moltissimi giovani, si chiama Serendipidi. Forse non tutti sanno che cosa significa Serendipidi, da che cosa deriva questo termine serendipidità, che in realtà leggevo, perché poi mi sono informata vedendo il titolo di questa canzone, perché poi è il saggio che studia, che ricerca sulla base di libri scritti da un esploratore, no, degli anni 30, sì. Falun, appunto, e quindi questo autore stesso, adesso andavo a guardare, parlò nei suoi scritti della serendipidità, cioè di quell'arte di scoprire per caso cose e scoperte importanti e felici scoperte. Quindi questo caso, queste occasioni che vengono dal caso, che se tu rimani chiuso dentro non avrai mai. Ed è questo, una, secondo me, una cosa importante. Questo locale è una sorta di discoteca, più o meno criticato. Il significato è quello dell'incontro, no? Mm-hmm. È quello di ricercare, di mettersi a confronto, perché viene sempre qualcosa di buono, no? È una bella sorpresa. Quindi è importante questo. E le parole di Guccini per suo padre sono meravigliose, veramente. Riconoscere la curiosità del padre e ritrovarsi, no, in questo.
Certo, perché poi
questa ammirazione
succede proprio così, no? Tra padre e figlio c'è sempre un momento di conflitto, che forse anzi è anche necessario, perché non è possibile che due generazioni a confronto non si scontrino, tra virgolette. Poi però a un certo punto c'è il recupero degli affetti, no? Via via che si cresce, il padre invecchia, c'è un riavvicinamento attraverso il sentimento, attraverso l'amore, attraverso la collaborazione, e constati in quel momento degli errori che da giovane puoi aver fatto nel non metterti nei panni di tuo padre, perché apparteniamo a un'altra generazione.
Sì,
quindi
sì.
È una riflessione molto molto bella, no?
No, è interessante il rapporto padre-figlio, infatti i ragazzi non devono avere il tempo di osservarlo quando sono ragazzi, perché hanno veramente tante cose da fare, però a un certo momento arriva quell'attimo in cui il confronto è assolutamente necessario, l'osservazione di chi ti sta accanto, che normalmente lo vedi tutti i giorni.
Anzi, credo debba arrivare.
Ma arriva sempre, solo che uno si deve dar da fare sempre, perché poi ti rendi conto quanto poi i padri invece si danno da fare, ed è veramente lì la tua rivincita, no? Andare andate bene o male le cose, in ogni caso è un movimento, ecco, la vita in movimento.
Bene, Fernanda, bellissimo questo discorso che hai fatto, interessante l'argomento che abbiamo proposto attraverso questa canzone Fanlun di Francesco Guccini, ma come è d'uopo nella nostra trasmissione dobbiamo alzare lo sguardo oltre che attorno alle nostre cose, attorno alla nostra politica, anche oltre i confini della nostra Italia. E ieri pensa che 290.000 manifestanti hanno invaso le strade di tutta la Francia e hanno contestato Macron, che sembrava fosse, no, la soluzione di mille mali, e invece ieri è stato contestato di brutto, no, da questi gilet gialli, i gilet gialli.
Sì, una sorta di ribellione al femminile, peraltro, no? Quindi la stanchezza manifestata dal popolo francese che in molte occasioni non è rimasto zitto nel 68, non è rimasto zitto per chi ha condiviso quell'epoca, non è rimasto zitto nel periodo universitario delle occupazioni, la Pantera è nata lì, quindi l'università parigine, e non tace neanche in questo momento storico dove mancano proprio i soldi alle persone, e ce ne sono tante che anche in Francia hanno necessità di vederci un po' più chiaro, no?
Infatti,
nella politica.
La contestazione è partita proprio dall'aumento del prezzo dei carburanti.
Esatto, quindi dall'aumento di una percentuale del prezzo dei carburanti che poi paradossalmente deve essere sentita profondamente in un paese dove tutta l'energia elettrica che viene prodotta è prodotta dalle centrali nucleari, e quindi è sensibile quando si coinvolge, no, il settore petrolifero, perché a quel punto non stanno zitti e quindi manifestano il loro disappunto, no?
Mi viene in mente una cosa, no? Che può sembrare una battuta, ma non lo è. Ricordo che qualche tempo fa, quando in Italia si minacciava l'aumento del carburante, gli italiani, anziché protestare, facevano la fila ai distributori, file chilometriche, perché volevano fare il pieno di benzina. E così, no, becchi e bastonati, nel senso, invece in Francia meno male che hanno protestato, ecco,
si sono levate le marianne.
Come la leggi questa differenza tra l'atteggiamento italiano e l'atteggiamento francese?
L'atteggiamento francese è sempre di grande ribellione. Le donne francesi hanno gestito la rivoluzione francese, questo non ce lo dimentichiamo, perché sotto le ghigliottine ci stavano le donne a sferruzzare,
sembrano delle immagini.
L'ho detto, non si fanno mettere i piedi in testa. La libertà, l'uguaglianza per loro è fondamentale. I diritti dell'uomo sono fondamentali. Tra i diritti dell'uomo c'è anche quello del diritto alla sopravvivenza, e non quello di dover subire ogni giorno un aumento, no, in continuazione. Gli italiani siamo diversi, forse perché speriamo sempre in una sistemazione delle cose, cerchiamo, ecco, di arrivare fino al giorno prima della modifica, ecco, così per il momento stiamo tranquilli, poi il giorno dopo vedremo, un po' la napoletana in qualche modo, non lo so.
E direi che c'è una somiglianza tra il premier Edouard Philippe francese e Matteo Salvini, perché entrambi vanno avanti per la loro strada. Nelle manifestazioni di ieri il premier, appunto Edouard Philippe, ha detto che pur avendo sentito la collera, anche la sofferenza dei cittadini, però dice la rotta è buona, quindi la manterremo, cioè vanno avanti per la loro strada e senza ascoltare questa protesta.
Questa folla.
Sì, tant'è vero che sono previste picchetti anche ai distributori, ho visto anche nell'ultima ora davano queste notizie, e già la grande contestazione d'Oltralpe pare che già domenica prossima sarà a Parigi e quindi può darsi che vada avanti ancora per un po' di tempo.
Sì, anche per la Francia l'Europa è una... Anche per la Francia, dicevo, l'Europa è uno scoglio proprio per anche una sorta di reindustrializzazione, no? della Francia. Quindi tutte quelle che sono le manovre che probabilmente sembrano restrittive potrebbero invece a lungo andare trovare dei benefici per la Francia stessa nell'ambito europeo.
Fernanda, ci teniamo un po' su con i Beastie Boys?
Ma sì, I Want It The Way
You Are. My fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we
benissimo, benissimo, Beastie Boys. E ci avviciniamo al Natale, Fernanda. Cortona è già tutta
illuminata,
tutta illuminata festa, pista, esatto, di pattinaggio al parterre, winter dappertutto, e quindi venite a Cortona e vi divertirete. Ma non era questo l'argomento di cui volevo parlare. Quando si avvicina Natale, due sono le cose: esce il libro di Bruno Vespa, e già quello è sintomo che il Natale è vicino. Due, parte la polemica sui presepi e i crocifissi a scuola.
C'è anche la musica di Bublé.
Anche la musica di Bublé, sì, anche la musica di Bublé. E secondo la stampa di una testata romana, ora mi sfugge il titolo, a Fiumicino, in una scuola di Fiumicino, qualcuno, ma pare che il preside non ne avesse conoscenza, non ne fosse a conoscenza, ha tirato via i crocifissi dalle classi per non turbare i musulmani. Questo è un atteggiamento che, quando si avvicina il Natale o la Pasqua, perché la stessa polemica è stata fatta l'anno scorso, no, si ritorna al solito, perché per andare incontro alle esigenze, per fare una buona accoglienza, perché ci sia veramente pace e fraternità, noi dobbiamo rinunciare alle nostre tradizioni. Ma è un errore. errore, è uno sbaglio, no Fernanda? È uno sbaglio, perché se noi vogliamo accogliere gli altri, prima di tutto dobbiamo essere consapevoli e amare le nostre tradizioni.
Sì, anche perché la figura di Gesù, anche per l'Islam, è per questo che non so chi possa aver avuto quest'idea.
Facendo accertamenti, ecco, accertamenti.
Ecco. Sì. Allora, se si tratta di una provocazione, o comunque il solito, diciamo, che si vuol far notare, tuttavia tutti devono sapere, perché penso che lo sappiano un po' tutti, la figura di Gesù anche nel Corano per l'Islam è una figura importante, e nessuno nega anche da parte dell'Islam la triste storia di Gesù, no? Quindi anche la sua crocifissione. È vero che l'Islam in qualche modo nega l'importanza a quelle che sono le immagini sacre o le immagini umane, addirittura loro non utilizzano neanche nelle proprie abitazioni quadri che raffigurano persone, ma solo figure geometriche, fiori, natura, animali, eccetera. Questo è una cosa importante che noi cristiani dobbiamo conoscere ed è una curiosità interessante, ma la figura di Cristo è una figura riconosciuta e forse una delle più importanti anche nella religione islamica, per cui il fatto che un cattolico in qualche modo manifesti la necessità di avere il simbolo della propria religione non credo proprio che turbi gli animi dei veri musulmani, e se qualcuno lo ha tolto veramente è una persona ignorante, non trovi? Io ti do una caramella.
Grazie. No, ma tra l'altro anche in una, al di là del discorso del confronto con altre religioni, ma in una concezione laica non si può mettere in discussione il valore del crocifisso. Quindi pur mantenendo in ogni famiglia il proprio credo, la propria impostazione di vita, non possiamo negare che quel crocifisso, tra l'altro è anche legge, appeso alla parete dell'aula scolastica, ha un significato, se non altro rappresenta la nostra identità. Dico nostra non come cristiano cattolico quale io sono, dico la nostra identità quale italiano, quale europeo, perché le radici italiane e le radici europee sono cristiani. Come diceva il buon Benedetto Croce, noi non possiamo non dirci cristiani, e lui era ateo. E quindi, no? Se lo dice Benedetto Croce.
È una questione di storia, no? Dei popoli, e quindi anche in questo senso sicuramente le immagini, gli oggetti, che ci credi o no, rappresentano la vita dei nostri giorni, la vita degli italiani. Quindi penso che sia tutta una provocazione, forse per farci parlare un po' di più anche di questo.
Su questa domanda ci lasciamo per il momento, diamo spazio all'informazione con un brano straordinariamente attuale, anche se è del 1974. Sono i Sensation Fix del grandissimo Franco Falsini, il primo rocker progressive elettronico.
Fragment of Life.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti su attualità, cultura e politica, a cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo, ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Ed eccoci ancora con voi per questa seconda parte del nostro programma settimanale che come sempre affronterà argomenti locali, Fernanda?
Esatto, e sì, Cortona, la nostra seconda parte.
Cortona non soltanto d'estate ma anche d'inverno offre sicuramente tante opportunità. Una grande opportunità per conoscere, per confrontarsi sarà quella che sarà presentata sabato prossimo alle 9 al Teatro Signorelli, un omaggio a Pier Carniti, questo grande personaggio della politica italiana, sindacalista, che sarà ricordato da studenti e lavoratori che si uniranno in assemblea per una mattinata di ricordo e studio sull'uomo, sul sindacalista, su questo politico che onorò l'Europa, l'Italia e le terre cortonesi e aretine. E questo programma ha un, diciamo, un organizzatore e che noi abbiamo, cara Fernanda, la fortuna di averlo con noi in diretta. Si tratta del professor Ivo Camerini che è con noi. Buonasera Ivo.
Ciao Romano, buonasera. Grazie per aver chiamato. No. La linea non è molto buona, ma speriamo che non cada.
Grazie a te per essere qui con noi a ricordare questa grande figura. Ecco, per i nostri radioascoltatori, Ivo, perché vale la pena ricordare Pier Carniti?
Ma Pier Carniti è uno di quegli italiani speciali e così rari ormai nel mondo di oggi, nei nostri giorni, che veramente ha lasciato una testimonianza del suo impegno politico che in breve si potrebbe dire come i politici di una volta, come i padri fondatori della nostra Repubblica. Una persona che è venuto su da una famiglia modesta di lavoratori di Castelleone, della bassa Padania, e una famiglia numerosa, una famiglia cattolica, è cresciuto dentro l'oratorio, quindi come tante persone che frequentano la Chiesa, il mondo cattolico, e lì nella sua terra, anche sull'esempio di un grande personaggio del passato, no, che era suo concittadino come Guido Miglioli, che dedicò tutta la sua vita alle lotte dei contadini, lui ha avuto questa sua formazione di servizio e di impegno per l'altro, soprattutto per il lavoratore.
Quindi tu, Ivo, hai avuto la fortuna di essere suo amico e soprattutto suo collaboratore.
Sì, Romano, io veramente nella mia vita sono stato molto fortunato perché ho avuto il piacere e l'onore di essere amico di Pier Carniti, ma Pier Carniti per me è stato soprattutto un fratello maggiore, che un po' quando lui fummo presentati, ci incontrammo nel lontano 1978-79, quindi si parla di tanti anni fa, io ero abbastanza giovane, e mi chiese di impegnarmi nel sindacato e nell'organizzazione della CISLE attraverso il lavoro al giornale Conquista del Lavoro e all'Ufficio Studi. È veramente uno di quegli incontri che ti portano a modificare quello che tu magari hai programmato e poi mi sono trovato davvero bene perché ho vissuto accanto a lui nei suoi anni della segreteria generale della CISL, cioè gli anni che vanno dal 79 all'85, e poi dopo lui ha preso un'altra strada, ha fatto altre cose, io sono rimasto nel sindacato, ma ci siamo stati costantemente vicini e ci siamo sentiti, e ho avuto anche la fortuna e l'onore di seguirlo in quell'impegno forte che lui ha svolto al Parlamento Europeo di Strasburgo quando è stato parlamentare europeo e quando venne a fare la campagna elettorale nel 1994 nelle nostre terre, mi volle come suo referente per la sua attività politica qui a Cortona in Valdichiana e per Arezzo, quindi ho avuto veramente un incarico importante per rappresentarlo a chi poi lo votò, e furono tanti che gli diedero il voto, anche se lui non era organico a nessun partito, lui era un cristiano impegnato in politica e è stato fondatore, per la sua presenza e attività politica, del movimento dei cristiano-sociali, cioè di quei cristiani che vogliono portare un messaggio per servire la comunità e non per servirsene, per fare i propri affari. In questo, quando lui il 5 giugno scorso è morto, ero stato accanto a lui anche negli ultimi anni, ho avuto proprio nel ricordo che ho fatto per il nostro giornale locale Letruria, tu lo ricorderai, quella espressione di un santo laico del nostro paese.
Certo, e quindi Cortona giustamente dedica questo omaggio sabato prossimo, sabato 24 alle 9 al Teatro Signorelli, al quale invitiamo tutti, saranno presenti molti studenti delle nostre scuole, ma c'è un motivo anche pratico, no?
Sì,
per cui
sì.
noi cortonesi dedichiamo, certo, questa giornata a Pier Carniti.
È un motivo molto importante, Romano, mi fa piacere che Radio Incontri voglia rilanciarlo e farlo conoscere, perché negli ultimi suoi anni Pier Carniti ha voluto destinare i suoi libri più preziosi, i libri della sua collezione sui classici dell'umanesimo cristiano, a partire da Erasmo da Rotterdam e via via. Libri molto importanti, anche di un grande valore antiquario. Questi libri si trovano oggi nella Biblioteca Comunale di Cortona. Una parte poi di altri suoi libri sono stati donati proprio alla biblioteca scolastica del liceo Luca Signorelli, e quindi un leader, una personalità che pensa attraverso quello che è stato il suo anche piccolo patrimonio di beni librari e culturale che tiene in casa, di destinarlo a dei giovani, credo che sia una cosa davvero eccezionale. Inoltre poi nel 2012, avendo io lavorato alla digitalizzazione dell'Archivio Storico Nazionale della CISL presso il Senato della Repubblica, le sue carte furono digitalizzate per progetto, le carte politiche e sindacali della sua attività. E quando un archivio viene digitalizzato, il cartaceo viene messo da parte, però sono carte talmente importanti, talmente piene di indicazioni, di storia del nostro paese, che io chiesi a Pier Carniti: ma queste carte, invece di lasciarle qua, che magari finiscono da qualche parte in un ripostiglio e nessuno le guarderà più, si potrebbero mettere
a disposizione
presso la nostra Accademia Etrusca?
Certo.
E lui acconsentì, e quindi le carte che sono state digitalizzate per l'Archivio Storico Nazionale della CISL e per l'archivio delle carte politiche della Santa Repubblica, cioè il cartaceo, è qui a Cortona.
Quindi senti, Ivo, invitiamo tutti naturalmente a questa bellissima iniziativa di cui tu sei il promotore, sabato mattina.
No, ti correggo, il promotore io sono soltanto un piccolo motorino che ha dato una mano.
Un diesel, dai.
I veri organizzatori sono le istituzioni che appaiono anche nel manifesto, partire dal Comune di Cortona, dalla diocesi, dalle diocesi di Cortona, di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, all'Accademia Etrusca, all'Accademia degli Arditi, al liceo Luca Signorelli e anche e soprattutto alla CISL di Arezzo, che con il suo segretario provinciale Fabrizio Fabroni ha avuto questa idea in estate di rendere omaggio a Pier Carniti.
Una domanda. Sì. Fernanda Cherubini, che collabora con Romano e Paolo a questa trasmissione. Quello che volevo domandare, Pier Carniti, un uomo del lavoro, un uomo dei lavoratori, insieme agli studenti, proprio nella zona della Val di Chiana, che ne pensa della situazione dei lavoratori di Sei Toscana? Un domandone,
bisognerebbe avere Pierre qua, ma lui credo che ci risponderebbe con quella che è stata sempre una sua risposta da quando aveva 18 anni e che si è impegnato in mezzo ai lavoratori. Bisogna fare le battaglie, bisogna difendersi, bisogna portare avanti il discorso contro la disoccupazione, contro quello che oggi, come allora, nel 1968-69, negli anni 70, dominava sia in Italia che in Europa, la battaglia contro questo neoliberismo dei cuori di pietra che fanno valere più le attività finanziarie, più i soldi, più le cose, che non la crescita, la formazione della persona umana.
E dei giovani lavoratori, no? Dei giovani lavoratori che ci mettono l'anima. Ma la CISL fa qualcosa? Sta facendo qualcosa per questi giovani lavoratori in attesa?
Questo sabato mattina andrebbe chiesto ai dirigenti attuali della CISL, perché io sono in pensione.
Lo so.
Romano sa. E quindi io mi sono sempre battuto per i giovani, ma soprattutto per questo impegno, questo obiettivo che Pierre aveva, dividere, visto che il lavoro, lo sviluppo spesso oggi, lo sviluppo tecnologico riduce il lavoro, dividere fra tutti il lavoro che c'è.
Esatto, la solidarietà dei lavoratori.
Ma lui lo fece con quello slogan che risale al 68 e agli anni 70, ma che ha rilanciato proprio 2 anni prima di morire in uno stupendo articolo che io ho avuto l'onore e il piacere di diffondere sui social. Era l'articolo dove dobbiamo andare, dove dobbiamo guardare il futuro dell'Italia. Ancora oggi lavorare meno per lavorare tutti. Io credo che davvero questo messaggio che lui manda attraverso le donazioni, attraverso il suo pensiero, attraverso quello che ha scritto, e che sabato mattina rivedremo in fase iniziale di manifestazione, questa manifestazione di assemblea che ricorda tanto quelle degli anni del 68, di cui appunto ricorre l'anniversario 2018, 68 sono 50-60 anni, un messaggio attraverso i valori della solidarietà, del pluralismo, dell'eguaglianza, di una unità del mondo del lavoro che rilanci sulla scena i giovani, perché i giovani hanno una marcia in più rispetto a chi ormai magari si è seduto sui propri interessi, sulle proprie comodità. Io ricordo sempre con grande così gioia, nostalgia, le battaglie che, essendo io un sessantottino, facevamo noi ragazzi in quegli anni. Il sabato e la domenica noi non è che si stava comodi a casa, oppure che si andava in giro nei vari punti di ritrovo per un po' di divertimento. Eravamo riuniti quasi costantemente o negli oratori o nelle fabbriche o nelle strade a discutere di futuro e di domani, e si imposero dei diritti, una visione di mondo che portava verso una promozione della persona umana. Oggi questo sta scomparendo o è totalmente scomparso.
Grazie.
Io credo che raccogliere questo messaggio della promozione dell'uomo, della promozione del giovane, di dare lavoro e di dare occupazione, sia un po' il succo di questa bella iniziativa che è unica in Italia, di un ricordo di Carniti che guarda i giovani e che crede nei giovani.
E quindi noi sicuramente saremo presenti, invitiamo di nuovo tutti quelli che sono all'ascolto a intervenire. Io ti ringrazio del tuo intervento, Ivo, e nonostante la domanda gamba tesa della Fernanda, te la sei cavata benissimo, no? Perché era una domanda inaspettata, però è entrata. Questa è una trasmissione politica, culturale, si parla un po' di tutto, e quindi è stato una
sabato
domanda.
Ci saranno anche ragazzi di Sei Toscana, gli ex ragazzi della Sei Toscana, e sicuramente apprezzeranno questa giornata di ricordo di un uomo in qualche modo valoroso, no? Verso il lavoro e verso la gioventù, e sarà un momento importante anche per gli ex ragazzi del Sei Toscana, che speriamo che rientrino. Questa è la speranza per tutti.
Io me lo auguro, e questo è l'augurio che faccio da pensionato,
Sì.
E da, da giornalista di strada, perché anch'io un po' sono un vostro collega.
Certo. Abbiamo letto il suo articolo pregevole.
Certo. Ivo, ti ringraziamo.
Ringrazio soprattutto i professori, la preside Maria Beatrice Capecchi del Liceo Classico e i ragazzi che hanno preparato quella piccola pièce iniziale che ricorderà attraverso le sue parole del suo discorso che tenne in quel mirabile incontro con i giovani del 23 maggio 2008, cioè pochi anni or sono.
Benissimo.
Proprio qui a Cortona al Teatro Signorelli.
Grazie.
Benissimo, grazie Ivo e buon lavoro.
Grazie,
buona serata.
Buona trasmissione e saluti a tutti i radioascoltatori.
Grazie, a presto.
Ciao, arrivederci.
E quindi è stato molto interessante, no? questo intervento di un uomo che effettivamente ha dato la vita al sindacato, ma anche Ivo, quello che abbiamo sentito al microfono, ha dato la sua vita al sindacato ottimamente, ha saputo dividere la sua professione, che era insegnante di lettere, a quella dell'attività benemerita di sindacalista.
Chi meglio di lui l'attenzione, certo, ai giovani, certo, futuri lavoratori. Bene,
certo.
Bene.
Siamo arrivati però agli sgoccioli, Fernanda.
Sì.
Avevamo tante altre cose da dire, ma pazienza,
le rimandiamo al dopo. Mi raccomando, venerdì e sabato,
sì, il Semplicemente Donna,
come questo... Semplicemente Romano e Paolo, Semplicemente Donna, il premio che quest'anno andrà veramente a delle donne speciali a tutela dei diritti delle donne, delle diversità.
Ecco, quindi
ne parleremo lunedì prossimo.
Però intanto lo abbiamo annunciato. A questo punto veramente non ci rimane che salutare i nostri radioascoltatori e dare appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Prima. And a kiss, the sweat of your body covers me. Can you, my darling, can you picture this? Dream if you can, a courtyard, an ocean of violets in bloom, and a moon.